Laudetur Jesus Christus.
Le 8, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, il Papa torna in Vaticano dopo 38 giorni di ricovero, il saluto alla gente dall'ospedale, grazie a tutti, l'affetto dei pellegrini, all'Angelus l'appello per far tacere le armi. Ariadne, colloqui per la pace in Ucraina, Trump vuole la tregua entro Pasqua, nella notte droni russi su Kiev e droni ucraini sulla Crimea. Nuovi attacchi israeliani a Gaza, ha ucciso il nuovo leader di Hamas. Oltre 50.000 i morti dall'inizio della guerra. Buona giornata da Luca Collodi. Una grande emozione ieri mattina al Policlinico Gemelli di Roma, dove da un balcone è apparso il Papa per la prima volta dall'inizio del ricovero a causa della polmonite bilaterale. Dopo più di un mese il pontefice è stato dimesso dall'ospedale e ha fatto ritorno a casa Santa Marta. Prima ha voluto però salutare la gente intorno a mezzogiorno e far ascoltare la sua voce, il servizio di Salvatore Cernuzzi.
Grazie a tutti.
Poche parole, la voce flebile, le mani che ogni tanto si alzano per benedire o tirare i pollici in su. Si presenta così Papa Francesco al mondo dopo 38 giorni di ricovero nel Policlinico Gemelli. Il volto è provato, ma negli occhi c'è un guizzo e sulle labbra un sorriso nel vedere 3.000 fedeli riuniti nel piazzale del Gemelli per venire a salutarlo e rendergli omaggio. Francesco guarda questa folla e in essa scorge un dettaglio, una donna con un mazzo di fiori.
E vedo questa signora con i fiori gialli. E brava.
La signora è Carmela Mancuso, 78 anni, calabrese, quasi ogni giorno in questo tempo di degenza è andata all'ospedale a portare fiori e preghiere al pontefice, ripetendo un gesto compiuto tante, tante volte durante le udienze generali del mercoledì. Ieri quasi non ha retto l'emozione di sentirsi così vista dal Papa.
Non so che dire, grazie, grazie, grazie. Non pensavo di essere così vista dal Papa.
I fiori della gentile signora vengono consegnati a Jorge Mario Bergoglio, che li porta fino a Santa Maria Maggiore, tappa successiva all'uscita dal policlinico. Il Papa non scende dall'auto, ma consegna il mazzolino al cardinale Macricas, arciprete della Basilica Liberiana, per posarli ai piedi della Salus Populi Romani, per ringraziarla della sua protezione. Intanto in piazza San Pietro è riunito un folto gruppo di fedeli. Alcuni piangono, altri indirizzano al pontefice i loro auguri ed esprimono l'emozione nel vederlo finalmente tornare a casa.
Abbiamo temuto tanto per la sua salute, abbiamo pregato tanto, il Signore ha ascoltato veramente della Chiesa Universale.
Sono emozionatissima e continuo a pregare per la sua salute. Non si può perdere Papa Francesco.
E ancora una volta l'Angelus, il Papa ha lanciato un appello affinché le armi tacciano ed esprimendo tutto il suo dolore per la ripresa degli attacchi israeliani su Gaza. E sempre all'Angelus, ieri il Papa aveva espresso anche la sua speranza per la pace nel Caucaso meridionale. Francesca Sabatinelli.
Chiedo che tacciano subito le armi e si abbia il coraggio di riprendere il dialogo perché siano liberati tutti gli ostaggi e si arrivi a un cessate il fuoco definitivo. Francesco, nel testo scritto per l'Angelus, esprime dolore per la ripresa dei bombardamenti israeliani su Gaza, sottolineando la gravità della situazione umanitaria nella striscia, che esige l'impegno urgente delle parti belligeranti e della comunità internazionale. La speranza invece si concretizza nel Caucaso meridionale, dove si è arrivati al testo definitivo dell'accordo di pace tra Armenia e Azerbaigian. L'auspicio di Francesco è che possa essere firmato quanto prima e che possa così contribuire a stabilire una pace duratura. In questo lungo tempo di ricovero, aveva quindi indicato il Papa, riflettendo sulla sua degenza al Gemelli, ho avuto modo di sperimentare la pazienza del Signore, che vedo anche riflessa nella premura instancabile dei medici e degli operatori sanitari. Una pazienza fiduciosa, ancorata all'amore di Dio, davvero necessaria alla nostra vita, soprattutto per affrontare le situazioni più difficili e dolorose.
La pagina estera, è stato ucciso in un attacco a Khan Yunis nel sud della striscia di Gaza, Salah al-Bardawil dell'ufficio politico di Hamas. È il terzo elemento di spicco dell'organizzazione a morire dalla ripresa degli attacchi israeliani a Gaza il 18 marzo scorso. Bombardato nella stessa città anche l'ospedale Nasser, dove si contano almeno 5 morti, mentre prosegue l'assedio del distretto di Rafah. Roberta Barbi.
Ha raggiunto quota 50.000 il bilancio delle vittime a Gaza, con gli oltre 670 palestinesi morti dalla ripresa delle ostilità martedì scorso. Israele ha attaccato l'estremo sud della striscia nella città di Khan Yunis, colpendo l'ospedale Nasser e uccidendo un altro leader dell'ufficio politico di Hamas. Si continua anche a premere sulla città di Rafah, con il quartiere di Tel al-Sultan circondato, mentre alle bombe Israele accompagna anche l'interruzione dell'energia elettrica e delle forniture d'acqua per spingere Hamas a capitolare e a riconsegnare 58 ostaggi, sia morti che vivi, che sono ancora nelle loro mani. Mentre il governo di Netanyahu incassa nuovamente il sostegno degli Stati Uniti in un colloquio telefonico avuto ieri con il segretario di Stato americano Marco Rubio, oggi è atteso in Medio Oriente l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, che chiederà un immediato ritorno alla piena attuazione dell'accordo sul cessate il fuoco e l'immediato rilascio degli ostaggi. Kallas incontrerà sia il presidente che il ministro degli esteri israeliano e il presidente dell'autorità nazionale palestinese nei territori.
Andiamo sull'altro fronte di guerra. L'inviato americano del presidente Trump, Witkoff, prova a dare una cornice di pace all'Ucraina nei colloqui con la Russia oggi in Arabia Saudita. Mosca sostiene di aver concordato con Washington solo la fine degli attacchi contro i siti energetici da entrambe le parti. Ma l'inviato americano ha ribadito l'impegno per una temporanea interruzione del conflitto che porti a una tregua totale entro Pasqua. I particolari nel servizio di Francesco De Remigis.
Da un lato c'è l'ottimismo del presidente americano Trump, che vuole ottenere un accordo di pace entro il 20 aprile. Nessuno può fermare la guerra tranne me, le sue parole di ieri. Dall'altro i droni di Mosca, che nella notte hanno colpito Kiev, centrando diversi edifici. Dopo l'incontro tra la delegazione ucraina e quella statunitense in Arabia Saudita, oggi tocca alla Russia sedersi al tavolo. Un faccia a faccia con l'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, a pochi giorni dal colloquio telefonico tra i due presidenti. Zelensky ha detto che i colloqui sono molto tecnici e costruttivi, e poi ha lanciato un appello alla comunità internazionale a premere sulla Russia per ottenere un cessate il fuoco complessivo. Chi ha iniziato questa guerra la deve anche portare via, le sue parole dopo i colloqui di ieri, giudicati comunque positivi. Il consigliere americano per la sicurezza nazionale Mike Waltz accenna a misure pratiche per far aumentare la fiducia tra le due parti, per esempio il ritorno dei bambini ucraini deportati in Russia. Ma sul tavolo resta anche la definizione delle prime tappe del cessate il fuoco relativo alle infrastrutture energetiche. È stato annunciato in linea di principio, ma non ancora operativo.
E andiamo in Africa, ad uno scontro delle ultime ore a Khartoum tra esercito del Sudan e paramilitari delle forze di supporto rapido, nel quadro di una guerra che dall'aprile 2023 ha causato decine di migliaia di morti, più di 12 milioni di sfollati interni e oltre 3 milioni di rifugiati oltre confine. L'esercito del Sudan ha annunciato di aver riconquistato il palazzo presidenziale nella capitale e la sede della banca centrale, mentre i paramilitari hanno dichiarato di aver lanciato un attacco che avrebbe causato la morte di dozzine di soldati dell'esercito regolare sudanese. E torniamo in conclusione a parlare di Ucraina, spostando il nostro sguardo sull'aspetto umanitario. Al nostro microfono Giovanni Visone, responsabile della comunicazione dell'organizzazione umanitaria InterSOS. A 3 anni e un mese esatto dall'inizio del conflitto, la vita degli ucraini è continuamente messa alla prova. Ma sentiamo il perché.
Dopo 3 anni di guerra l'Ucraina è un paese sfinito nelle infrastrutture, nei servizi, la resilienza della popolazione è messa a dura prova. Quello che registriamo dopo 3 anni è anche l'aumento dello stress, della depressione, delle problematiche legate alla salute mentale nelle persone soprattutto più vulnerabili che si trovano a vivere questo conflitto.
Ecco, dal punto di vista del quotidiano, quanto è importante, diciamo così, anche l'impegno economico che l'Europa sta mettendo in campo?
Senza questo, ovviamente, questa resilienza sarebbe stata molto più difficile, perché, come dicevo, i numeri sono grandi, più di 12 milioni le persone che hanno bisogno degli aiuti umanitari per andare avanti. E poi un altro tema, ovviamente, sono le aree sotto il controllo della Federazione Russa, dove l'accesso umanitario è estremamente limitato e quindi anche la lettura dei bisogni e la capacità di portare assistenza alla popolazione è molto ridotta.
E chiudiamo con una ultima ora. La Corte Costituzionale della Corea del Sud ha respinto oggi l'impeachment del primo ministro Ahn Duk-soo, reintegrandolo come presidente ad interim. L'impeachment di Ahn è stato respinto con un voto di 5-1 dagli 8 giudici della Corte. È tutto per questa edizione. Da Bruno Orti in regia e da Luca Collodi, grazie per l'attenzione. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 9:00.